anche se non è formulato in maniera esplicita, mi pareva che in filigrana, dietro questa affermazione dell'Apostolo dal comandamento antico e nuovo, ci sia appunto quello che Gesù ha posto come parola in mezzo ai suoi, quindi comandamento antico che prevedeva appunto l'amore di Dio e del prossimo, ma poi comandamento nuovo di Gesù è che ci amiamo come lui ci ha amato, insomma. Quindi mi pareva di capire questo perché appunto da queste parole sul comandamento antico nuovo, poi lo sviluppo del discorso parla appunto dell'amore del fratello e dell'odio del fratello, quindi pareva che tutto dietro le parole ci potesse ricordare le parole del Vangelo in questo senso.
Il verbo conoscere nella Bibbia è un verbo importante che viene usato per le nozze, per cui appunto Adamo ed Eva si conoscono e nascono Caino e Abele. E così mi è sembrato questa mattina quando mi sono fermata su questi versetti molto forte, quindi la luce sponsale di questo brano. È emersa nella mia piccola riflessione, la figura di Maria come esempio forte di questa sponsalità, e appunto lui ha guardato la sua povertà e l'ha riempita e l'ha sollevata, e quindi mi è sembrato proprio insomma che questo amore per i fratelli e questo rimanere nella luce fosse un dono appunto che nasceva dal fatto che lui guardava la nostra povertà. Mi sembra forte la necessità di una preghiera e di un affidamento al Signore, alla sua misericordia.
Mi sembra abbastanza chiaro che una parte importante del passo di oggi nella prima lettera di San Giovanni riguardi l'argomento dell'osservanza dei comandamenti. Si usa comandamenti al plurale, ma anche comandamento al singolare. Si usa anche la parola, chi osserva la sua parola, per indicare evidentemente il contenuto del comandamento, ma anche la forma del comandamento, perché i comandamenti sono espressi mediante le parole di Dio, mediante la sua bocca. E inoltre si aggiunge che il comandamento è antico, un riferimento, mi sembra evidente, alla rivelazione dell'Antico Testamento, alla prima alleanza con Israele, ed è nuovo, un riferimento mi sembra altrettanto chiaro alla parte svolta da Gesù, che naturalmente non è venuto ad abolire la legge, ma è venuto per portare un compimento, e quindi attraverso l'alleanza con il suo sangue versato sulla croce ha in qualche modo portato a compimento, ma anche trasceso la prima alleanza, che aveva questa significazione di essere un'alleanza proposta da Dio al suo popolo col fine di ricondurlo a sé, di purificarlo dal male, di liberarlo dall'oppressione dell'Egitto, dall'esilio di Babilonia, di ricondurlo attraverso un processo di purificazione all'incontro pieno con lui. Ecco, mi pare che questo discorso dei comandamenti qui venga portato da San Giovanni come prova del fatto, quindi qualcosa che succede dopo, di un fatto che avviene prima, che noi lo abbiamo conosciuto. Io penso che con queste parole del versetto 3 San Giovanni si riferisca alla conoscenza di Gesù Cristo, di cui aveva parlato già nel capitolo primo, ma soprattutto nei primi due versetti del capitolo secondo, cioè come facciamo a sapere, a conoscere, ad essere sicuri che abbiamo conosciuto Gesù Cristo. È in questo modo che San Giovanni introduce l'argomento dei comandamenti da osservare. Se noi osserviamo i comandamenti, l'unica spiegazione è che abbiamo conosciuto Gesù Cristo. Questo modo di ragionare, che poi viene ripreso diverse volte nella prima lettera di San Giovanni, mi sembra molto importante perché fa riferimento al fatto che non esiste più qualcuno o qualcuna che possa di fatto osservare tutti i comandamenti della legge a prescindere dal fatto che il Verbo si è fatto carne. Con queste parole San Giovanni mi pare allude al fatto che l'osservanza dei comandamenti, mentre ci dimostra che abbiamo conosciuto Gesù Cristo, non è più una operazione che noi possiamo compiere, per esempio, per migliorarci o per perfezionarci o per essere soddisfatti di avere osservato i comandamenti, o per coltivare una particolare diligenza nell'osservanza dei comandamenti, o per meritare un premio, visto che abbiamo osservato i comandamenti, otteniamo il regno di Dio, otteniamo l'ingresso nel paradiso. Tutti questi argomenti e molti altri, cessano nel momento in cui il Verbo si fa carne e soprattutto il Verbo muore crocifisso, perché con la morte di Gesù Cristo in croce diventa chiaro che l'espiazione, di cui si parlava nei versetti precedenti, non è qualche cosa che noi otteniamo come ricompensa per aver osservato i comandamenti, ma è un dono che Dio fa amandoci lui per primo. Dunque, questo è l'amore di Dio. L'amore di Dio non è, lo dirà il capitolo quarto, che noi amiamo Dio o abbiamo amato Dio, ma è che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Anzi, come vedevamo nel passo di ieri, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dunque, adesso l'osservanza dei comandamenti è svuotata di ogni altro significato che non sia esclusivamente questo, cioè la dimostrazione che noi abbiamo conosciuto, cioè sperimentato, la remissione dei peccati, l'espiazione dei peccati attraverso la morte in croce di Gesù Cristo. Se ciascuno di noi ha fatto l'esperienza della remissione dei peccati, che secondo il Benedictus che cantiamo tutti i giorni è la vera e sembra unica modalità con cui noi entriamo in contatto con la misericordia di Dio, comprendiamo che osservare i comandamenti non è più un'opera nostra o una responsabilità nostra, ma è il riflesso di un'espiazione ricevuta, di una purificazione avvenuta, di una liberazione che è piena nella morte in croce di Gesù Cristo. Perciò io tenderei a dire che nel versetto 5, che mi sembra uno dei due versetti più importanti del passo di oggi, chi osserva la sua parola veramente in costui l'amore di Dio è perfetto. Che cos'è questo amore di Dio? Forse che è l'amore che io ho per Dio che raggiunge la sua perfezione in quanto io osservo i comandamenti e con questo dimostro di avere conosciuto Gesù Cristo? Non mi sembra. Mi sembra che qui l'amore di Dio sia proprio il suo amore per noi, quello per il quale ci è stata donata la espiazione universale di tutti i peccati. Dunque questo amore di Dio raggiunge il suo compimento pieno e il fatto che noi osserviamo i comandamenti lo rende evidente. L'osservanza dei comandamenti è il segnale che noi siamo stati purificati, non c'è altra possibilità di osservare i comandamenti. Il giusto vivrà secondo la fede, viene interpretato infatti da San Paolo, lo sappiamo tutti molto bene, credo, nella lettera ai Romani, per indicare che non sono le opere della legge che acquistano la salvezza o dei meriti per essere salvati da Dio, ma è l'atto di fede in Gesù Cristo. Dunque, conoscere Gesù Cristo, credere in Gesù Cristo, da che cosa si vede? Si vede se osserviamo i comandamenti. Se noi non osserviamo i comandamenti, l'amore di Dio non è perfetto in noi. Siamo ancora indietro rispetto al fatto che Dio ci ami, rispetto al fatto di avere preso coscienza dell'essere diventati oggetto dell'amore di Dio. L'osservanza dei comandamenti diventa essenziale, ma non per quello che noi istintivamente pensiamo, così diventiamo bravi, ma per una ragione completamente diversa, cioè così dimostriamo a Dio, a noi stessi e agli altri che siamo stati purificati dai peccati, siamo stati liberati dal male che ci dominava e quindi adesso possiamo osservare i comandamenti. Questa osservanza dei comandamenti, come vedevamo anche leggendo il libro dell'Apocalisse, di tanto in tanto San Giovanni nel libro dell'Apocalisse diceva che ci sono quelli che hanno soltanto questo, di osservare i comandamenti, di avere la testimonianza di Gesù, di osservare i comandamenti di Gesù. L'osservanza dei comandamenti diventa la fioritura in noi della grazia di Dio che ci previene. E l'osservanza dei comandamenti, questa mi sembrerebbe la seconda parte del testo, è in definitiva il fatto di amare il fratello, che dobbiamo oggi intendere amare la sorella anche. Cioè San Giovanni non aveva il problema che abbiamo noi oggi, che scrivendo fratello escludeva le sorelle. Questa è una tortuosità della nostra mente che applichiamo a San Giovanni non comprendendo la cultura del tempo. Non c'era nulla di esclusivo nell'uso fratello. Ma siccome noi invece siamo in questa mentalità, dobbiamo correggere questo modo di tradurre e dobbiamo dire che se io non amo il fratello e la sorella, non osservo la parola di Dio e di Gesù, non osservo la legge e il Vangelo, e quindi divento cieco, perché se non amo non è che c'è una via di mezzo, finisco per odiarlo il fratello, e se odio il fratello divento cieco. Dunque anche qui si vede molto bene che l'osservanza dei comandamenti indica il fatto che prima di osservarli io sono stato liberato dal mio male, dal mio peccato, perché infatti altrimenti sarei cieco. Invece non sono cieco se amo il fratello e la sorella. La via dell'amore per il fratello e la sorella è dunque la via della liberazione dall'amore sbagliato verso sé, dall'amore sbagliato verso gli altri e verso le altre. È una strada meravigliosa che qui io troverei il secondo versetto più bello, più importante del passo di oggi, al versetto 8: la tenebra passa e la luce vera già risplende. Quanto non è vero nella nostra esperienza questo versetto? Normalmente nell'esperienza personale la normalità è pensare che le tenebre aumentano e che la luce diminuisce, ma anche a livello delle cose che succedono nella nostra vita comune, nella vita della nostra società in Italia, nella vita dei popoli, quel poco che possiamo sapere della storia del mondo non ci dice propriamente questa che invece dovrebbe essere forse ritenuta la verità che la parola di Dio dichiara sulla nostra condizione, cioè che la tenebra passa e la luce vera già risplende. Quello che noi sperimentiamo è che aumentano le violenze, si moltiplicano i focolai di guerra, si riproducono dinamiche che pensavamo ormai superate, e invece dovrebbe essere vera questa parola che San Giovanni oggi ci lascia: la tenebra passa e la luce vera già risplende. Io penso che ciascuno e ciascuna di noi deve ormai pensare anzitutto alla tenebra o alla luce in riferimento al fatto se ama o odia il fratello e la sorella. Io credo che sia questo, cioè se ognuno e ognuna di noi non ama l'altro o l'altra, è destinato a dare ragione a una lettura pessimista di questa sentenza. La tenebra non è vero che passa, è vero che aumenta, e la luce non è vero che aumenta, ma diminuisce. Se invece ciascuno e ciascuna di noi ci prova, l'altro e l'altra, allora forse per grazia di Dio può arrivare a vedere che ha ragione. Un versetto del Nunc Dimittis che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, che mi sembra una conferma di questa riflessione che vi ho appena esposto, quando si dice che quel bambino è la tua salvezza, cioè la salvezza di Dio, dice Simeone, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, e poi si dice luce per illuminare le genti. Questa è la versione che noi adoperiamo anche nella preghiera della Compieta, mentre invece abbiamo sentito la traduzione della seconda edizione della Bibbia dell'Arcei: luce per rivelarti alle genti. E questo è proprio il punto, cioè che Dio ha preparato Gesù Cristo per rivelare se stesso ai popoli. Il che significa che i popoli non possono conoscere Dio se non attraverso Gesù Cristo, l'accoglienza di Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo. Nessuno può arrivare a conoscere Dio a prescindere da Gesù Cristo e dalla rivelazione di Dio in Gesù Cristo, che è una rivelazione piena,